Laudetur Jesus Christus.
Il titolo di questa sera è il Papa alla Rota Romana, custodite le coppie cristiane. E Vespri ricorda che non serve chiuderci nelle nostre comunità, l'ospitalità è fondamentale. Oltre 21 morti nel terremoto di ieri sera in Turchia. Come Aquila e Priscilla, la Chiesa oggi ha bisogno di coniugi cristiani che siano testimoni coerenti del Vangelo. Francesco ha ricevuto in sala Clementina i giudici e gli avvocati del Tribunale Apostolico della Rota Romana e ha invitato i pastori a difendere il matrimonio da ideologie e particolarismi. Cecilia Seppia.
Sposi evangelizzatori, itineranti in ascolto dello Spirito Santo, maestri di prossimità e gratuità, sposi testimoni capaci di essere lievito che fermenta la terra. Così Francesco inaugura l'anno giudiziario davanti ai membri della Rota Romana presentando Aquila e Priscilla, descritti negli Atti degli Apostoli come un modello santo di vita coniugale. Il Papa chiede ai pastori di non fare pastorale di élite, lasciando gli sposi ai margini, ma di farsi vicini al gregge, di imparare la lingua della gente e di ascoltare prima di emettere qualunque sentenza. Inoltre di insistere sulla formazione e di vivere le proprie parrocchie come un territorio giuridico salvifico. Per gli sposi cristiani il compito è lo stesso arduo, avere il coraggio di svegliare dal sonno i pastori, forse troppo fermi o bloccati, dice Bergoglio, dalla filosofia del piccolo circolo dei perfetti. Invece la Chiesa non può essere di pochi.
Cari giudici della Rota Romana, il buio della fede o il deserto della fede che le vostre decisioni, a partire già di un ventennio, hanno denunciato come possibile circostanza causale della nullità del consenso, offrono a me, come già al mio predecessore Papa Benedetto XVI, il motivo di un grave e pressante invito ai figli della Chiesa, nell'epoca che viviamo, a sentirsi tutti e singoli chiamati a consegnare al futuro la bellezza della famiglia cristiana.
Non attirati da logiche mondane, ma in ascolto dei piccoli. Così il Papa che ha presieduto poco fa i Vespri della conversione di San Paolo, conclusione della 53esima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Presenti nella Basilica di San Paolo anche il rappresentante del Patriarcato Ecumenico e il rappresentante personale a Roma dell'Arcivescovo di Canterbury, il servizio di Deborah Donnini.
Guardare oltre gli interessi di parte e i retaggi del passato nel desiderio di avanzare verso l'approdo comune è l'orizzonte che il Papa delinea al termine della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La sua forte esortazione ai Vespri della conversione di San Paolo è quella di continuare senza mai stancarci a pregare per invocare da Dio il dono della piena unità fra noi. Qui è diretto il nostro viaggio ecumenico, ricorda, richiamandosi nell'omelia a quel viaggio in nave che l'Apostolo fece verso Roma e al naufragio sulle coste di Malta. Papa Francesco si sofferma quindi sull'ospitalità.
Da questa settimana di preghiera vorremmo imparare ad essere più ospitali, prima di tutto tra di noi cristiani, anche tra i fratelli di diverse confessioni. L'ospitalità appartiene alla tradizione delle comunità e delle famiglie cristiane. I nostri vecchi ci hanno insegnato con l'esempio che alla tavola di una casa cristiana c'è sempre un piatto di minestra per l'amico di passaggio o il bisognoso che bussa. E nei monasteri l'ospite è trattato con grande riguardo, come fosse Cristo.
E questa mattina il Papa ha incontrato il presidente dell'Iraq, Bahram Salih. Nell'incontro si è parlato delle attuali sfide del paese e dell'importanza di favorirne la stabilità. Il servizio è di Marina Tomarro.
L'importanza di proteggere la presenza storica dei cristiani nel paese e il contributo che essi apportano nel tessuto sociale, evidenziando la necessità di garantire loro un posto nel futuro dell'Iraq. È ciò che è stato messo in evidenza nell'incontro tra Papa Francesco e il presidente Salih. Ci si è soffermati anche sui diversi conflitti e le gravi crisi umanitarie che affliggono la regione, sottolineando l'importanza del sostegno della comunità internazionale per ristabilire la convivenza pacifica. Intanto in Iraq la situazione continua ad essere tesa, ancora scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti nella capitale irachena Baghdad. Alcuni testimoni hanno riferito che tra i manifestanti ci sono almeno 27 feriti e hanno puntato il dito contro le forze di sicurezza per aver distrutto le tende del sit-in nel centro della città, vicino a piazza Tahrir.
È salito a 41 il numero delle vittime del coronavirus in Cina, i casi accertati sono 1.300, il contagio sbarca in Europa con tre pazienti conclamati in Francia. Francia. Hong Kong proclama l'emergenza, accertati 4 casi di contagio in Australia e 3 in Malesia. La Cina tenta di far fronte con tutti i mezzi all'epidemia. Il presidente cinese ha detto che il suo paese sta affrontando una situazione grave. Oggi, Capodanno lunare, saranno bandite feste e manifestazioni. Sono almeno 29 le vittime del terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter che ha colpito ieri sera all'est della Turchia, lo fa sapere l'Agenzia Governativa per la Protezione Civile. Nuova scossa di 5.1 nel pomeriggio. Andrea De Angelis.
Il sisma ha colpito il distretto di Sivrise nella provincia di Alazig esattamente 24 ore fa. Il presidente turco Erdogan ha annunciato che saranno prese tutte le misure necessarie per aiutare le aree colpite e si è recato nel primo pomeriggio nelle zone dove si sono registrati i maggiori danni. Palazzetti dello sport, scuole e biblioteche sono stati subito adibiti a centri di accoglienza per i terremotati e i soccorritori proseguono il loro lavoro per estrarre dalle macerie gli ultimi sopravvissuti. In salvo è stata tratta una giovane donna incinta. Oltre 200 le scuole di assestamento anche superiori al quinto grado. Su richiesta delle autorità turche, l'Unione Europea ha attivato il suo sistema di mappatura satellitare Copernicus per aiutare il lavoro dei soccorritori. La Turchia è spesso colpita da terremoti. 20 anni fa un sisma di magnitudo 7.4 causò oltre 17.000 vittime nel nord-ovest del paese. Nel 2011 furono centinaia di morti nella provincia di Van.
Negli Stati Uniti l'amministrazione Trump aumenterà dall'8 febbraio di un ulteriore 25% i dazi sull'acciaio e di un ulteriore 10% i dazi sull'alluminio. Sul fronte dell'acciaio saranno esenti Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico e Corea del Sud. Su quello dell'alluminio Argentina, Australia, Canada e Messico. Voltiamo argomento, la fraternità è un elemento cruciale della convivenza e motore di benessere. Lo ha detto questa sera il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando alle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich avvenute a Trento. Michele Raviara.
La testimonianza di Chiara Lubich ha dimostrato che si può essere forti, molto forti, pur essendo miti e aperti alle buone ragioni degli altri, ha detto Mattarella. Il carisma dell'unità è un segno della sua fede che si è riversato su comportamenti concreti, oltre i confini della Chiesa, fino a una sorta di categoria politica della fraternità. Delle tre parole chiave della Rivoluzione francese, ha ribadito Mattarella, la fraternità è stata quasi relegata in secondo piano, ma è un elemento cruciale della convivenza, un fondamento di civiltà ed è anche un motore di benessere. L'Europa, le relazioni internazionali, ha affermato, le nostre stesse democrazie hanno bisogno di questo senso di fraternità, perché senza fraternità rischiamo di essere esposti al dominio dei soli interessi o dalle paure che nascono dai grandi mutamenti.
Per chiudere, la Shoah con gli occhi dei bambini deportati ad Auschwitz, la tragedia dei piccoli, vittime degli esperimenti del dottor Mengele, nel documentario Kinderblock, l'ultimo inganno, prodotto dalla Fondazione Museo della Shoah, Francesca Sabatinelli.
Con la sua storia, il piccolo Sergio De Simone di soli 8 anni è la guida che accompagna lo spettatore attraverso l'inferno della tragedia dei bambini di Auschwitz. I pochi superstiti, oggi adulti, e tra loro le cugine di Sergio, le sorelle Bucci, raccontano le atrocità dei campi di sterminio, l'orrore della sperimentazione medica sui bambini da parte del dottor Mengele, medico e criminale di guerra. Il piccolo Sergio, condotto ad Auschwitz con la mamma e la famiglia della nonna materna, diviene, unico italiano tra 20 altri bambini selezionati, una cavia umana per esperimenti condotti in un campo di concentramento di Amburgo. Il piccolo Sergio, nel documentario scritto dallo storico Marcello Pezzetti e girato da Ruggero Gabbai, rivive nel racconto delle sorelle Bucci e in quello del fratello Mario, nato dopo la fine della guerra, quando la mamma, sopravvissuta ad Auschwitz, torna a casa a Napoli. Il regista Ruggero Gabbai.
Sergio che ci porta in tutti questi luoghi tremendi, perché sono tutti luoghi di deportazione, di arresto e di sperimentazione, e quindi il fil rouge del film è la presenza di Sergio, che non è una presenza ovviamente perché non è mai tornato dalla guerra.
Bene, si chiude qua il nostro giornale, ha collaborato in regia Giuseppe Mauriello. Un cordiale saluto a tutti da Alessandro Guarasci in studio.